Era passata più o meno una settimana dall'arrivo di Belle e avevamo deciso, Annette e io, di prenderci un pomeriggio di vagabondaggi, pick up e via, su per la Great River Road che costeggia il fiume, con l'idea di superare Baton Rouge e magari arrivare sino a Natchez, o fermarci prima intorno a Black Hawk o a Dick Peak, vedere l'imponente sistema di dighe di contenimento del Morganza Spillway. Volevo ambientarci un racconto, forse un po' noir, che mi frullava in testa da giorni. Un'altra zona sognante di acque basse, di svirgole di fiumi e bayou, e l'enorme, turgido animale d'acqua, inarrestabile e imprevedibile, il Mississippi della solennità e delle furie. Ancor più affascinante quel pomeriggio per le nuvole grigie e rigonfie che rincorrevano in cielo, si accavallavano e mescolavano e di tanto in tanto spremevano uno scroscio improvviso.
On my back door someday. I'm gonna lay my head on some lonesome railroad line. Let that old midnight special ease my trouble. On my back door someday.
Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti al penultimo appuntamento per questa stagione di Live Pop, una serata dedicata al Mississippi. Abbiamo aperto con due righe di un romanzo di Mario Maffi, Quel che resta del fiume, un romanzo, questa sera parleremo con l'autore di questo libro. Avete appena ascoltato Claudia Buzzetti e Thomas Pagani, che hanno interpretato un brano, ne faranno altri nel corso di questa serata, sempre musica cresciuta all'ombra delle rive del Mississippi. E qua di fianco a me sul palco c'è Seba Pezzani, che a proposito di fiumi è il condirettore artistico del festival Dal Mississippi al Po, tra l'altro è anche musicista. Insomma, abbiamo tante cose da raccontare e da sentire questa sera. Vi dicevo che siamo partiti ascoltando due righe che vi ho letto dal romanzo di Mario Maffi. Noi Mario Maffi lo conosciamo come saggista specializzato in cultura e letteratura angloamericana, che ha insegnato per oltre 40 anni alla Statale di Milano e che ha ampliato nei suoi numerosi libri dallo straordinario spessore qualitativo. La cultura underground, New York, ma anche Londra e tutta una serie di scrittori ai margini d'America sono stati i suoi luoghi e i suoi personaggi con cui ha costruito una saggistica dove storia e attualità si miscelano sapientemente per andare oltre le immagini che ci propongono quotidianamente le televisioni un po' dappertutto. L'esempio di quanto appena detto è Mississippi, il grande fiume, un viaggio alle fonti dell'America. Quando Radio Popolare un paio d'anni fa o 3 anni fa ormai ho perso il conto, ha organizzato un viaggio lungo le rive del Mississippi e saluto chi era in viaggio, qualcuno è qua, mi avevano chiesto un libro da leggere prima o da portarsi dietro, non la guida della Lonely Planet, ma un libro. Io avevo consigliato Mississippi, il grande fiume, un viaggio alle radici dell'America, che è proprio un libro di Mario Maffi. Ecco, ora c'è il debutto di Mario come romanziere, una storia di amicizia e di amore, di viaggi e di trasferimenti, di ricerca della felicità. Mario Maffi è collegato con noi telefonicamente, lo salutiamo, bentornato su queste frequenze.
Buonasera a voi, buonasera, mi sentite bene?
Perfetto, forte e chiaro. Bentornato, perché ovviamente abbiamo sentito anche la presentazione del libro che hai fatto nella trasmissione di Roberto Festa, sì, ma sì. Volevamo tornarci con più calma, rilassatezza, insomma lentamente, un po' come scorrono lente le acque del grande fiume. Com'è nata la voglia di passare dalla saggistica al romanzo?
Ma è nata perché anche nei miei ultimi lavori in fondo una vena narrativa c'era già, erano in pratica dei libri quasi di viaggio, soprattutto Mississippi, ma anche il libro sul Tamigi o Le città di memoria, eccetera. E quindi a un certo punto mi è venuta un po' una specie di voglia di sfida di vedere se quello che ero andato cercando per i libri così di più di saggistica legati un po' al lavoro che facevo all'università potevano essere travasati invece in una forma narrativa, e questo è stato un po' l'origine del progetto. E il romanzo, come dicevi tu, è una storia di amicizie che si sviluppa attraverso decenni nel contesto della storia sociale e culturale americana. Dentro ci sono gli anni 60 con la guerra nel Vietnam, c'è l'uragano Katrina, ci sono i moti giovanili di contestazione alla guerra, ci sono anche episodi recenti come l'assassinio di un giovane nero da parte della polizia. E poi dopo c'è il versante anche europeo, perché si tratta di un viaggio che va dal Mississippi al Tamigi sostanzialmente, con l'Inghilterra del pre-Brexit, insomma. Certo. Quindi in pratica è un grosso viaggio, un lungo viaggio attraverso rapporti di amicizie diverse e attraverso paesi diversi.
Sì, 60 anni di storia e tante geografie. Quel che resta del fiume, come abbiamo detto, gioca sulle stratificazioni e sui continui rimandi fra epoche e spazi che solo in apparenza sono lontani, tra fatti storici e letteratura, includendo in questo flusso anche la crisi finanziaria, quella climatica, i processi di gentrificazione, e ne parli appunto di questo, di quartieri come il Lower East Side a New York o l'East End a Londra, e non li consideri come fossero eventi singoli. Apro un virgolettato: si finisce per isolare il problema, lo si trasforma in un dato di fatto senza spiegarlo, senza risalire alle sue origini. Non credi invece che sia un'altra tappa di un processo che viene da lontano? Ecco, questa è una domanda che Mark fa a Rhys mentre segue il dibattito che si sviluppa su una rivista marxista di New York. E allora questa domanda io invece adesso la giro a te.
Certo, certo. Quello che io ho cercato di fare è attraverso le vicende di questi personaggi che sono diversi tra di loro, no? Risse è uno scrittore, Mark è un ex professore di università, di sinistra, apertamente di sinistra, poi c'è Annette che è una giovane afroamericana, barista, eccetera. Insomma, attraverso questa trama di rapporti, questa rete di rapporti, ho cercato di collegare insieme tutte queste vicende, dalla guerra nel Vietnam all'uragano Katrina, appunto alla crisi economica, Lehman Brothers, alla gentrification, alla pre-Brexit, e il legame unico è la crisi del sistema capitalistico. Questo è, Mark lo dice apertamente, ed è, Mark è un po', come dire, il portavoce di quello che io penso. Anche se non mi somiglia assolutamente come personaggio.
No, rido perché se qualcuno ha letto il libro può sorridere anche lui, se no quando lo leggerete capirete il perché di questa risatina.
Sì, quindi questo è quello che ho cercato di fare, poi che ci sia riuscito non lo so, ma insomma l'intento era questo, e devo dire che mi sono divertito nel farlo, anche se il libro ha delle pagine drammatiche, come tu sai, delle pagine complesse e tutt'altro che divertenti, se vuoi. No?
Certo, certo. Seba Pezzani, con direttore artistico del Festival dal Mississippi al Po, tu sei stato ospite in questo festival.
Sì, infatti.
Gli cedo il microfono.
Saluto,
io saluto te, Mauro, perché... il tuo libro Mississippi, peraltro, è uscito per un editore bravo e saggiatore che difficilmente pubblica libri su cui si possa passare senza riflettere, senza soffermarsi. Aveva, come ha detto lui nelle prime parole che ti ha regalato, immediatamente un afflato letterario.
Sì.
Non è necessario scrivere un romanzo per avere quell'afflato, e Mario, nonostante sia un docente universitario, quindi abbia un passato accademico, presente accademico in qualche modo, ha chiaramente una provenienza letteraria, perché tutte le sue letture, oltre a quelle orientate alla ricerca, ci lasciano intendere che ci sia una profonda conoscenza e passione per la cultura americana, giusto?
Sì, sicuramente. Beh, l'ho insegnata per 40 anni, ho tradotto parecchi libri, e quindi sicuramente c'è stato un processo di assorbimento della letteratura, della cultura, della società americana in quello che ho fatto. Quindi il fiume è quello, ecco, insomma.
Mario, un paio di domande e poi ti lasciamo, perché ti ringraziamo di essere stato con noi. Domani mattina presto è un impegno e quindi non ti rubiamo tanto altro tempo, ma un paio di curiosità anche frivole. Il titolo del romanzo sembra fare il verso a un altro romanzo, quello di Shiguro, Quel che resta del giorno. Allora, da questo romanzo è stato tratto un film con Anthony Hopkins. Se il tuo romanzo dovesse partorire una pellicola, chi vedresti nei panni di Reese, il protagonista?
Ma forse Tommy Lee Jones.
Ciumbia. Che non è un'espressione americana, ma va bene.
Forse, non so.
Forse, va bene.
Gli hai chiesto di esprimersi, lui
e lui l'ha detto, giustamente, spara alto. Nel romanzo,
non era preparata,
No, non era assolutamente preparata come questa che vado a farti. Cioè, nel romanzo abbiamo detto troviamo tre fiumi: l'East River, New York, il Tamigi, bene, della capitale inglese, e il Mississippi. Ci regali tre sintetiche cartoline, una per fiume. Partiamo dall'East River, una cartolina.
È un pontile sul fiume da cui si guardano le acque del fiume poco prima che si vada a gettare nel mare. Poi per il Mississippi, le paludi intorno a New Orleans, dove vivono i Cajun, questa comunità di origine franco-canadese. E per il Tamigi, visto che stasera avete parlato di Tilbury, il porto d'arrivo del piroscafo Wind Rush, che portava
le prime tratte che arrivavano dalla Giamaica con i giamaicani.
Esattamente, e Tilbury è proprio uno dei posti su cui si chiude sostanzialmente il romanzo è la foce del Tamigi.
Mario Maffi, bastano, van benissimo, sono tre splendide cartoline. Mario Maffi, Quel che resta del fiume, edito da Vallecchi, grazie mille.
Grazie a voi, saluti a voi.
Ciao.
Ciao. Passerei la palla a Claudia Buzzetti e a Thomas Pagani per un paio di brani.
When I followed to the station with a suitcase in my hand, when I followed to the station with a suitcase in my hand, well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train rolled up to the station, and I looked her in her eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in her eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, I could not help but cry, all my love's in vain. When the train left the station with two lights on behind, when the train left the station with two lights on behind, well, the blue light was my blue, my blood, the red was on my mind, all my love's in vain. Was my blues, my blues, the red was on my mind, all my love's in vain.
Grazie. Grazie. Un'altra, yeah. La prossima è di Jimmy Rogers.
She left me this morning, midnight was turning day. She left me this morning, midnight was turning day. I didn't have no blues till my good girl went away. Dio lule. Got the blues like midnight moon shining bright as a day. Got the blues like a midnight moon shining bright as a day. I wish a tornado would blow my blues away. Dio non le fi, well, some of these mornings I'm gonna leave this town.
Yeah, I'm gonna do it, baby.
Some sort of these mornings I'm gonna leave this town. Cause you are a traveling woman, you really keep a good man down. Dio non le fi, e fi, o du le fi, e fi, o du le fi. Dio non le fi, e fi, o du le fi, e fi, o du le fi.
grazie.
Claudia Buzzetti dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos in questa serata dedicata al Mississippi. Seba, a te ti tocca, dopo le tre cartoline dai tre grandi fiumi di là, non eravamo anche questa, non era concordata, ma la cartolina sul Po ti tocca.
Non ho problemi a tirartene fuori una, anche perché io ho iniziato a cantare in una corale religiosa. Il direttore di questa corale...
Cioè, non mi dire che c'è un coro gospel...
No, non c'è nessun coro gospel, non c'è nessuna pedofilia coinvolta, perché mentre venivo... a Milano in macchina ho sentito una trasmissione nella quale si parlava di queste cose. Il mio prete, che era un bravissimo prete di quelli all'antica, era il parroco, era anche il direttore della corale della cattedrale della mia città di Fidenza, Emilia, e ho scoperto molto tempo dopo che è stato il punto di riferimento per Guareschi nella costruzione del personaggio di Don Camillo, nel quale io l'ho ritrovato abbondantemente. Era un uomo molto sopra le righe, aveva delle mani che sembravano dei badili, ogni tanto dispensava scapaccioni ai coristi.
Guarda, è un'esperienza che abbiamo avuto anch'io. Don Valentino aveva le stesse mani, ecco. Per cui
si vede che è una caratteristica
dei preti bravi.
Sì, veniva scelto come nel curriculum era essenziale avere quelle mani. A parte gli scherzi, lui in prima nomina fece da parroco a Polesine Parmense, quindi un paesino sul Po nella provincia di Parma, dove iniziò a scontrarsi con il sindaco del tempo, che era sostanzialmente un bolscevico, quasi stalinista, e da quell'incontro scontro molto infuocato, Guareschi trasse la dicotomia fra Don Camillo e Peppone, molto interessante, perché in realtà poi erano due facce speculari. E quindi io direi che il Po, soprattutto dalle nostre parti, è tuttora una realtà amata. Cioè, c'è poco di tragico in quel fiume. C'è molta più passione negativa del Mississippi, che peraltro ha portato anche tanto humus positivo per noi, perché altrimenti non avremmo ascoltato la musica che abbiamo appena sentito.
Certo. Colgo l'occasione per ricordare a chi ancora scrive, era saltato un viaggio lungo le rive, oltre che quello lungo le rive del Mississippi, anche quello lungo le rive del Po, anche perché c'era un titolo allettante, Principe cerca moglie. Adesso c'è un castello di 99 stanze, dove c'è anche vicino una sinagoga, nello stesso paese c'è una sinagoga.
A Soragna,
ecco, il principe di Soragna.
Il principe di Soragna cerca sempre moglie.
Lo so, è un mito comunque. Lo faremo, a ottobre faremo il viaggio lì lungo le rive del Po. Com'è nato questo festival?
È nato da un'idea di Davide Rossi, che l'ho proprio concepito. Il primo anno ha pensato di invitare qualche band italiana di blues. Era essenzialmente un festival del blues, ma non che il blues di per sé sia una connotazione che tolga, semplicemente ce ne sono altri. Però il primo anno ha invitato me in maniera abbastanza casuale, perché io avevo ricevuto proprio dal saggiatore il libro di Alan Lomax, La terra del blues, che è uno dei libri seminali sull'argomento, e quindi lui chiese direttamente al saggiatore se per caso conoscevano qualcuno sul territorio in grado di parlare di quel libro, per cui io mi presentai, ci conoscemmo e decidemmo subito l'anno seguente di allargare leggermente il tiro. Il terzo anno finalmente decidemmo di avere una connotazione più internazionale, per cui io da una parte, lui dall'altra, io che sono musicista mi occupo dei libri e lui dall'altra, che non è musicista, si occupa della musica, per cui abbiamo invitato tanta gente, soprattutto americana, ma non soltanto. E quindi è un festival in cui il percorso delle parole non è nemmeno parallelo, proprio si interseca senza soluzione di continuità con quello della musica, anche perché, se vogliamo ben guardarci dentro, la musica è fatta di parole, la musica che noi ascoltiamo, e i libri a cui noi facciamo riferimento spesso hanno una musicalità, un ritmo che lascia intendere che magari chi l'ha scritto abbia una passione precipua per la musica.
Certo, il Po come il Mississippi sono fiumi che hanno partorito parecchie pagine di letteratura. È appena arrivato in redazione l'ennesimo libro, si chiama Mississippi Solo, di la traduzione di un lavoro di Eddie Harris, che sinceramente non ho ancora guardato perché è appena arrivato, ma proprio per
me lo farò mandare dall'editore perché
bravo.
Mi intriga.
Questo parte proprio dalla, da dove nasce il Mississippi. Lì non so se sgorga anche lì l'acqua miracolosa e se c'è qualche fuori di testa come per le fonti del Po.
C'è di buono che solitamente non ci sono le madonnine che piangono.
Vabbè, quello è già un lato positivo. Prima di andare avanti con il festival, una curiosità con Claudia. Dove nasce la tua passione invece per questa musica?
La mia personalmente è nata a casa, i genitori. Dai
perché
dischi,
più che gli Appalachi, diciamo, i tuoi monti di origine sono le Orobie.
Esatto, e quindi, sì, Bergamo. Esatto,
e quindi la passione da dove
è arrivata dalla famiglia. Ascoltavamo musica americana, dischi americani, la maggioranza, e quindi il blues. Billie Holiday è la responsabile, diciamo.
Quindi genitori bianchi fuori ma neri dentro.
Sì.
E arriva da lì la passione. Ci dici qualche nome di qualche ospite che è venuto in poi parliamo dell'edizione di quest'anno che è in corso, ma ci sono ancora delle date e quindi la possibilità di farci un salto. Qualche nome delle edizioni passate?
Mentre parliamo, anzi non ancora, ma fra poco comincia il concerto di Philip Seis, che è un chitarrista di origini gallese, ma in realtà canadese d'adozione, che ha suonato per anni nella band di Jeff Healey prima di passare alla band di Melissa Etheridge e poi di spiccare il volo da solo. Ieri sera c'era Mud Morganfield, che è il figlio di Muddy Waters. Domani sera ci saranno i Nine Below Zero, i due leader dei Nine Below Zero, Mark Feltham all'armonica e Dennis Greaves alla chitarra, insieme ai Super Down Home, che sono un duo bresciano ma che ormai è abbastanza conosciuto anche a livello internazionale. Negli anni scorsi musicalmente un po' tutti i nomi principali, salvo quelli che hanno un po' saltato il fosso quasi in ambito pop rock, però insomma da Eric Bibb, che è un grandissimo, a Cab Mo, da Charlie Musselwhite e altri ancora, e alla Royal Southern Brotherhood, che comprendeva peraltro uno dei Neville Brothers, Siri Brother e Mike Zito e Devon Allman, che è figlio di Greg Allman. Per quanto attiene agli scrittori, ne abbiamo avuti tantissimi, da John Lansdale a Jeffrey Deaver, da Ann Perry a James Grady, quello che ha scritto Tre giorni del Condor, che in realtà erano sei dal punto di vista letterario, poi sono diventati tre nel film, con Robert Redford e Faye Dunaway.
Senti, visto che oltre alla musica mastichi anche molto di letteratura, che uno o due libri che ci consigli, rimanendo sempre ovviamente nei territori di cui ci stiamo occupando questa sera?
Allora, vi consiglio un saggio che non ha nulla di accademico, anche se l'ha scritto un professore universitario. Il professore è William Ferris, che per anni ha insegnato alla University of North Carolina ed è stato condirettore dell'Istituto di Studi sul Folklore e la Cultura del Sud degli Stati Uniti. Si chiama Il Blues del Delta, molto semplicemente. Se volete leggere un bel libro, molto semplice, ma molto illuminante, su cosa sia realmente il blues al di fuori della patina che ha preso nel corso degli anni, soprattutto dopo che i grandi musicisti inglesi lo hanno fatto loro, quello è il libro per voi, Il Blues del Delta. E se volete un romanzo, ce ne sono tanti, mi viene in mente un romanzo di John Lansdale che non è un romanzo sul blues ma che è intriso di blues, che è In fondo è una palude, che è ambientato nel Texas orientale, che per chi non lo sapesse è molto più sud di quanto sia west, perché ha i confini con la Louisiana, quindi è in un territorio che dal punto di vista geografico è molto simile alla Louisiana, quindi paludi, valli, montagne basse, collinette coperte di vegetazione solcate da fiumi, dove c'è molto, molto intrigo proprio naturale, e quindi queste sfumature cupe che poi si riverberano sulle storie sono parte della vita quotidiana.
Claudia, io direi che ci sta anche un brano, ma forse anche due.
Va bene.
Thank you.
without them deep river blues. Let the rain drop right on, let the waves sweep along. Lord, I got them deep river blues. You know my vocal, she's a good old pal. She looks like waterfall when I got them deep river blues. Ain't no one cry for me and the fish I'll go out on a spree. Lord, I got them deep river blues, yeah. Got them deep river blues. I'm gonna bet my soul shows time's getting better that I'm told. Lord, I got them deep river blues. You know, let it rain, let it pour, let it rain the whole of my Lord, I got them deep river blues. Got them deep river blues, Lord, I got them deep river blues, Lord, I got them deep river blues.
Grazie Thomas Pagani alla chitarra.
But even sun goes down, I hate to see. But even sun goes down, he left me, left me.
Sun goes down.
'cause my baby, he left me. He left me in this town. 'Cause my baby, he left me. He left me in this town.
Jazzy.
Claudia Buzzetti, Thomas Pagani dal vivo qua nell'auditorium Demetrio Stratos, in quella che ricordavamo prima è la penultima puntata di questo appuntamento. Riprenderà a settembre, speriamo anche con il bar aperto. Ringraziamo per quanto riguarda questa stagione il nostro pusher di arancini che questa sera ci ha paccato, ma la giustifica ci sarà giovedì prossimo per l'ultimo appuntamento, e colgo l'occasione per annunciarlo. Sarà una serata dedicata a una grande poetessa iraniana, una poetessa che è morta negli anni '80, aveva avuto anche una frequentazione italiana in Toscana, esistono un paio di filmati di collettivi femministi di quegli anni dove lei era intervenuta. Per i persiani, gli iraniani, è un mito questa donna. In Italia non esisteva nessun libro che traduceva le sue poesie, finalmente è uscito proprio in questi giorni, e ci saranno con noi delle ragazze del movimento Donna Vita Libertà che lottano per i diritti civili, per i diritti, per la libertà nel loro paese, che ci racconteranno in primis chi è Fru, questo è il nome della poetessa per loro, e ci racconteranno anche com'è la situazione a casa loro, dalle loro parti. Avremo come sempre in questi appuntamenti del giovedì sera dei musicisti persiani in questo caso, e ascolteremo alcune delle poesie di Fru. Questo sarà l'ultimo appuntamento per Live Pop e poi torneremo il prossimo anno. Ritorniamo nel Mississippi. Volevo chiederti se anche tu, come Mario, hai una piccola cartolina da regalarci sulle rive del Mississippi. Magari mentre ci pensi, perché la domanda è come tutte a tradimento, nulla era concordato prima, io vado con la mia cartolina ed è relativa alla prima volta che sono stato a Clarksdale, che è, magari per chi non ha presente le geografie del Mississippi, forse sicuramente una città meno famosa di Memphis, di St. Louis, di New Orleans, ma da un punto di vista musicale, storico e fondamentale, era un centro, uno snodo ferroviario importantissimo negli anni in cui appunto questa realtà economica trainava la vita sociale di questa cittadina. Era una città ricca, è una parola grossa, però insomma c'era un'economia, e questa economia generava anche dei locali dove c'era la musica. Insomma, Sam Cooke è venuto fuori da lì sostanzialmente. E giusto per citare un nome, ecco, c'è un locale dove fare dell'ottimo blues, che è di un celeberrimo attore,
Ground Zero.
Si chiama Ground Zero il locale. Peccato che quando ci siamo andati con i viaggiatori di Radio Popolare era il giorno di chiusura, ma il locale è bello lo stesso. E la cosa che però mi ha lasciato il segno è un albergo, un alberghetto, che è quello che è passato alla storia perché lì c'è stata, dove è ispirata una grande musicista afroamericana. Non è ben chiaro se la leggenda dice che in quanto nera non l'avevano portata all'ospedale, era Bessie Smith la musicista. Fatto sta che ogni camera è dedicata a un musicista, e io e il fotografo con cui eravamo andati a fare questo lavoro abbiamo litigato per dormire nella camera di Sam Cooke, ho vinto io, e si può dormire in tutte le camere tranne in quella dove è ispirata Bessie Smith. E effettivamente per chi ama questa cultura, questi suoni, questo mondo, eccetera, è una notte che praticamente passa sveglio, perché pensiero di dove diavolo si trova in quel momento. E una città come Clarksdale è quella che, circondata da campi di cotone, eccetera, ben fotografa quel tipo di immaginario che uno si è costruito negli anni. Io ci sono andato per la prima volta che avevo quasi 60 anni, per cui era, non dico 60 anni, ma almeno 40, che nella mia mente sognavo quei posti, ed è stata un'emozione veramente grande dormire in questo albergo, che è proprio un pezzo di storia.
Hai citato Sam Cooke, che, per chi non lo sapesse, ha fatto una fine abbastanza ingloriosa proprio in un motel. Lui, che aveva una delle voci naturali più suadenti che io abbia mai sentito, ma non solo io. Di leggende se ne sono rincorse parecchie. Io credo che proprio l'iconografia stessa del blues si nutra di miti, di storie.
Sì, scusa, a proposito di miti, dimenticavo che a Clarksdale c'è un incrocio che non è un incrocio qualsiasi.
No, è il famoso crocicchio in cui Robert Johnson vendette l'anima al diavolo. Non gli andò molto bene, a quanto sembra, ma andò meglio a noi, nel senso che quello che lui ha lasciato, quelle 36, non si sa neanche quante siano, canzoni, sono rimaste incise da parte sua, sono un testamento scolpito in profondità nella pietra del blues. Devo dire che noi siamo portati a pensare che al delta del Mississippi come se fosse una foce. In realtà il delta del Mississippi storicamente è un'enclave ellittica compresa fra il Tennessee a nord, il Mississippi a sud e, accanto al Mississippi, l'Arkansas. Sono tra questi tre stati che racchiudono l'anima stessa di quella musica, anche perché dovete pensare che questa musica, che ha avuto origini antiche ma che di fatto si è sviluppata soprattutto negli anni 20, lo ha fatto in una zona in cui, vuoi per difficoltà di trasferimento, vuoi per problemi economici, la gente non è che si muovesse tanto. Ancora oggi molti non lo sanno, ma il cittadino medio americano, e non mi riferisco soltanto alla comunità afroamericana, non esce mai dal proprio stato, non dalla confederazione. Provate a pensare, negli anni 20 c'erano i treni, però non tutti se li potevano permettere, naturalmente era difficilissimo. Mi vengono in mente tre nomi che si sono abbeverati a quelle acque, lasciando stare Robert Johnson, che è quello più scontato, ha ragione anche. Mi viene in mente Skip James, che aveva questa utilizzazione di tonalità minori che proprio immediatamente erano indicative di un'atmosfera cupa, sofferente, anche se il blues non è tutto cupo e sofferente, attenzione. Per esempio Mississippi John Hurt, che invece era molto solare a suo modo e che veniva da un paesino, si chiamava Avalon, non era neanche un paese, era proprio una località, talmente isolato che lui praticamente non si è mai mosso di lì finché degli etnomusicologi non sono andati a pescarlo, e per questo è rimasto impermeabile alla musica che veniva da fuori, per cui aveva uno stile assolutamente riconoscibile, molto country sostanzialmente, perché lui solo lì ha sentito musica. E l'altro ancora è Blind Willie Johnson, che aveva l'utilizzazione della slide, cioè lui passava questa barretta di metallo sulle corde della chitarra, aveva un suono lancinante, un modo di cantare a metà fra il gospel, ma un gospel che incredibilmente, paradossalmente, era più demoniaco che cristiano, perché tutti quando lo ascoltano hanno un po' questa sensazione di brivido naturale.
Citavi Avalon, mi si è aperta una finestra sui nomi che si incontrano in questi paesi persi nel Delta. Già Avalon è un nome incredibile,
mitico,
qualcuno veramente Brian Ferry. Ma
andare più indietro magari alla saga di Re Artù, a cui Brian Ferry peraltro si è ispirato.
Per esempio esistono un sacco di paesi che hanno il nome di località dove sono andati gli immigrati, un sacco di paesi che hanno nomi di cittadine italiane,
europee.
Sì,
sì. C'è anche una Parma, non lì, la Parma è nell'Ohio.
Nell'Ohio, va bene. Veniamo al programma del festival di quest'anno. Abbiamo detto il festival è già iniziato, ok, quello che è andato, però ci sono ancora una serie di date.
Ci sono tante cose in realtà, perché poi Davide, che è il fondatore, creatore del festival, ha anche un progetto parallelo, anzi ne ha due. Uno si chiama Klimt Ladies, che è un progetto al femminile nella città di Piacenza, proprio dopo il ritrovamento di quel famoso quadro della signora di Klimt, che era sparito dalla Galleria Ricci Oddi, per poi essere ritrovato casualmente dentro la Galleria Ricci Oddi, ma in un anfratto nascosto. E da allora sono 3 anni ormai, la cooperativa Fedo, che è quella che anima il festival, organizza delle serate fra musica e letteratura sempre di alto livello. Però per restare più vicino al blues, ci sono ancora altri eventi. C'è un musicista molto conosciuto in Italia, perché in Italia ha vissuto lungamente, che è Andy J. Forrest, che risiede a New Orleans da molti anni, ma che torna spesso nel nostro paese, che l'8 luglio sarà ospite del festival in un posto che vi consiglio, se per caso avete voglia di fare una gita fuori porta, nei pressi della Pietra Perduca, che è una sorta di meteorite.
Perduca. Non perduta.
Perduca. È una sorta di meteorite a metà della Val Trebbio, vicino a Travo, posto molto suggestivo, in cui viene creato un anfiteatro naturale con delle balle di paglia. Io non ci sono ancora mai stato, ci sono stato alla Pietra Perduca, ma mai in questo anfiteatro. Sono sicuro che possa essere veramente un ambiente molto adatto alla musica.
Qua suona Andy J. Forrest.
Lì c'è Andy J. Forrest. Il 19 luglio, invece, al chiostro dell'ex convento di Santa Chiara a Piacenza, ci saranno i GA20, che è una band capitanata dal chitarrista storico di Charlie Musselwhite, quindi a metà fra il blues e qualcosa di un po' più americano in senso lato. E poi per finire Nikki Hill, che è una cantante di colore con una band bianca capitanata dal suo fidanzato, che fa un blues un po' più elettrico, un po' più Chicago, ma qualche cosa anche quasi quasi funk. Poi posso permettermi di aggiungere che, siccome nella Val Trebbia ci sono altre cose sempre organizzate dalla cooperativa Fedro, uno in particolare sono molto legato, che è un concerto che si svolge il sabato 15 luglio al Parco Neolitico di Travo, sempre a metà della Val Trebbia, un posto bellissimo, con The Dublin Legends, che non sono altro che i 3 musicisti restanti dei Dubliners, insieme ai Chieftains, un po' i massimi rappresentanti della musica tradizionale irlandese. Quindi un concerto acustico di grande spessore.
E sappiamo tutti che se il blues, come il jazz, è figlio del travaglio degli afroamericani che sono stati portati in catene negli Stati Uniti, sappiamo come la musica popolare americana sia arricchita di 1000 influenze. Quelle che arrivano dall'Irlanda
sono primarie, sono
tra le primarie, le più numerose.
Ti ricordi quello che dicevano nei Commitments, che gli irlandesi erano i negri d'Europa e i dublinesi di Dublino Nord erano i negri di Dublino,
e quindi bingo, sostanzialmente. Io direi che ci
Pronti?
Sta vai
ci sta. A proposito di Skip James.
Eccolo qua.
Crow Jane, don't you hold your heart high. Someday, baby, you know you gotta die. You gotta lay down, you gotta die. Wanna pistol, once we 40 rounds of ball. Shoot your angel just to see her fall. Just to see her fall. To see her fall. Why I beg of Rojane not to hold the house so high. Someday, baby, you know you gotta die. You gotta lay down. Die. You gotta die. Night dagger gray with a silver spade. Nobody gonna take my Crow Jane place. Crow Jane. Crow Jane. Why I beg a Crow Jane not to hold her eyes so high. Someday, baby, you know you gotta die. You gotta lay down and die. You gotta lay down. The reason I beg Pro Jane not to hold her heart so high. Someday, baby, you know you gotta die. You gotta lay down. You gotta die. You know I'll buy me a pistol. Wants me for the round to ball. Shoot to the green Joe just to see her fall. To see her fall, girl Jane. Pro Jane. Pro Jane.
Claudia Buzzetti.
Grazie.
Ci ricordi qualche data dove possiamo ascoltarti
certamente
nelle prossime
insieme
settimane?
Anche a Thomas Pagani che è qua con me, saremo il 30 giugno, siamo ancora a giugno adesso, sì,
sì.
A Romano di Lombardia alla festa di San Pietro e poi il 6 luglio nelle Marche al Festival Musica Distesa.
E voilà. Musica Distesa, dunque 8 e 23, 8 e 22, io direi che ci sta un brano, un'ultima domanda e poi un brano per chiudere.
Got a mother in a Beulah land, outshining the sun. I got a mother in a Beulah land, outshining the sun. I got a mother in a Beulah land, outshining the sun. Way beyond the sky. I got a father in a Beulah land, outshining the sun. I got a father in a Beulah land, outshining the sun. I got a father in a Beulah land, outshining the sun. Way beyond the sky. Come on and go to the Beulah land, outshining the sun. Come on and go to the Beulah land, outshining the sun. Come on and go to the Beulah land and outshine in the sun, way beyond the sky. Come on and go to the Beulah land, outshine in the sun. Come on and go to the Beulah land, outshine in the sun. Come on and go to the Beulah land, outshine in the sun, way beyond the sky. Come on and go to the Beulah land, outshine in the sun. Come on and go to the Beulah land, outshine in the sun. Come on and go to the Beulah land, outshine in the sun, way beyond the sky, way beyond the sky. Way beyond the sky.
Claudia Buzzetti, Thomas Pagani e al controcanto Seba Pezzani anche.
Grazie,
in
Seba.
Questo brano. Seba, una curiosità veloce così ci inseriamo anche un ultimo brano. Ci sono molti musicisti blues italiani bravi. Volevo sottolinearla questa cosa, anche che in molto magari apprezzati più all'estero che non in Italia. Una chiosa su questo aspetto.
Capita che molti effettivamente facciano all'estero anche tour. È una cosa buona perché significa che la musica a cui noi siamo legati ha attecchito in qualche modo. Naturalmente non è la musica che va a Sanremo, non è la musica che va nelle radio di massa, non è la musica che si sente d'abitudine quando si va in giro, ma qualcuno che l'ascolta e soprattutto che la suona c'è, ed è una cosa secondo me sempre molto buona. E veramente ci sono dei musicisti anche di livello internazionale.
Ricordiamo il sito dove andare a trovare tutte le date, i luoghi dove ci saranno i prossimi concerti del Festival dal Mississippi al Po.
www.dalmississippiapo.com, se non sbaglio.
.com. Per beccare i tuoi concerti invece c'è un sito, un blog, un quei
Ci vediamo sui social, Claudia Buzzetti, e lì trovate tutto, anche il Thomas.
Va bene, Claudia e Thomas, grazie mille anche a voi.
Grazie a voi.
Per tutti coloro che ci stanno aspettando, ricordo l'appuntamento con la serata persiana di giovedì prossimo. Ci sta giusto un ultimo brano e grazie ancora a tutti coloro che sono intervenuti, compreso il nostro Mario Maffi che abbiamo ascoltato all'inizio.
Now, women be wise, keep your mouth shut, don't advertise your men, don't ever sit around girls explaining what he really can do. 'Cause I'm a woman nowadays, love ain't no good. They will laugh in your face, they'll try to steal your man from you. Now women be wise, keep your mouth shut, and don't advertise your man. Don't be no more, don't advertise your man. Well, your best girlfriend, she might be a high bro, change clothes 3 times a day, but what do you think she's doing now? While you're so far away, you know she's loving your man in your damn bed. You better call up the doctor, try to investigate your head. Now women be wise, well just keep your mouth shut, and don't advertise your men. Don't be no more, don't advertise your men.
Grazie, 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 grazie mille. A giovedì prossimo.